Museo del vetro. Fantasie di cristallo di Luigi Dalcin. Legge Roberta Colacino. Ero sul ponte del vaporetto per l'isola di Murano e prendevo appunti sul mio solito taccuino. Il vento mi accarezzava il viso mentre la barca solcava veloce le acque, sollevando spruzzi che brillavano al sole. Avevo deciso di visitare a Murano il Museo del Vetro per scrivere un racconto ambientato proprio lì, al museo. E intanto prendevo appunti. Guardai verso la laguna. Era stupenda quella mattina, come sempre. Stavamo già superando l'isola di San Michele quando una risata mi fece voltare lo sguardo. C'era un bambino che con una piuma di gabbiano trovata chissà dove solleticava le orecchie dei turisti che dormivano finché non si svegliavano. Allora il bambino faceva finta di niente e il turista di turno, ignaro di tutto, si rimetteva a dormire. Chi assisteva alla scena non riusciva a trattenere le risate. Osservandolo pensai: quel bambino sì che ha fantasia da vendere. Mi accorsi allora anche dei suoi compagni di classe in gita scolastica che ridevano fino alle lacrime, mentre una bambina cercava di distrarre la maestra. Il bambino vide che stavo prendendo appunti e si avvicinò.
«Cosa stai scrivendo?»
mi chiese. Il rumore del motore del vaporetto era forte, così dovetti alzare un po' la voce.
«Prendo appunti su di te! Stai per cascare dritto dritto dentro un racconto!»
Il bambino strinse le labbra per l'emozione.
«Allora è importante che tu sappia che mi chiamo Emanuele!»
disse. Sembrava molto orgoglioso di finire in una storia. Poi mi indicò la gente seduta.
«Scusami la fretta, ma devo scappare. Ho ancora molto lavoro da svolgere!»
Mi guardai intorno. In effetti, c'era ancora qualche turista un po' sonnacchioso che andava risvegliato con una piuma di gabbiano. Lo seguii con lo sguardo e mi accorsi che eravamo in molti a osservarlo divertiti.
«Murano Museo!»
urlò l'ormeggiatore. Scesi insieme a una folla di persone, tra cui tutta la classe di Emanuele. Ci dirigemmo in massa verso Palazzo Giustinian. Entrammo nel museo. Emanuele, che teneva per mano la sua maestra, mi sorrise. E io pensai quali incredibili disastri stava già immaginando in mezzo a tutto quel vetro fragile. L'attività vetraia nella laguna di Venezia è antichissima e si svolgeva anche in città, finché nel 1291 una legge del Maggior Consiglio ordinò il trasferimento di tutte le fornaci a Murano per evitare che potessero scoppiare incendi a Venezia. Si sapeva bene, infatti, fin dall'antichità, che se si fonde con il calore un miscuglio di sabbia silicea e soda e poi lo si raffredda velocemente dopo avergli dato una forma, ecco che si crea il vetro. E l'arte dei maestri vetrai di Murano consiste proprio nella capacità di creare con il vetro delle forme straordinarie e perfette. Il maestro vetraio soffia il vetro fuso attraverso una canna per dargli una prima forma. Poi, con movimenti rapidi e sapienti, la perfeziona secondo il suo desiderio, magari attaccando nuovi pezzettini di vetro ancora fusi. Infine, raffredda la sua opera nell'acqua. È proprio nel momento in cui viene creata la forma che si vede tutta l'esperienza, la delicatezza, la conoscenza, l'arte. Insomma, la bravura del maestro vetraio. Mentre la maestra di Emanuele leggeva a voce alta per tutta la classe le informazioni appese all'ingresso di ogni sala, io ne approfittavo per ascoltare e osservare le straordinarie opere esposte. E intanto prendevo appunti. Avevamo appena attraversato la collezione archeologica, con i vetri che ci sono giunti incredibilmente intatti dall'antichità, ed eravamo appena entrati nella sezione Il Medioevo e il Rinascimento, quando...
«Sentite qui!»
disse la maestra. «Si parla di Angelo Barovier, il più celebre vetraio del 1400. Qui a Murano, verso il 1450, Angelo Barovier riuscì ad ottenere un vetro particolarmente limpido, liberandolo attraverso una serie di complicate operazioni da tutte le impurità che avevano rovinato i vetri medievali. Ottenne così una sostanza pura che venne chiamata cristallo, che poteva anche essere colorata. I suoi cristalli divennero famosi in tutta Europa e Francesco Sforza, il potente duca di Milano, restò così ammirato dalle sue opere che lo invitò a corte insieme al figlio Marino.
«Guardate, qui c'è una coppa che prende il suo nome!»
Tutti i bambini si affollarono intorno alla vetrina. All'interno c'era una coppa in purissimo vetro azzurro decorata con due ritratti, uno maschile e uno femminile, e la mitica fonte della giovinezza con un corteo di ragazze. Visitammo poi la sala che conserva i vetri del 1500, il secolo in cui si diffuse la tecnica del vetro ghiaccio e quella della filigrana, e la sala del 1600, con calici e bottiglie dalle forme più fantasiose. Arrivammo infine alla sala che conserva i vetri del 1700. Tutti i bambini furono attratti dall'incredibile trionfo da tavola, realizzato proprio in quel secolo per il doge. Era un vasto giardino in miniatura, composto di decine di piccoli pezzi appoggiati su un tavolo al centro della sala. C'erano fontane, vasi con piantine e frutti, siepi, muretti, tutti realizzati con il vetro. Questo trionfo serviva ad abbellire l'enorme tavola del doge per sorprendere i suoi ospiti nelle occasioni più importanti.
«Incredibile!»
esclamai e cominciai a prendere appunti di tutte le idee che quel giardino di vetro in miniatura mi faceva venire in mente.
«Cosa scrivi?»
mi chiese Emanuele.
«Un altro racconto?»
«Mi è venuta in mente la storia di un principe maldestro», dissi, «e me la sto scrivendo sul taccuino per non dimenticarla».
«Me la racconti?»
«Volentieri», dissi, «ma non è ancora finita. Comunque, c'è questo principe maldestro, fidanzato con la figlia del doge, che un giorno organizza una cena per fare le presentazioni ufficiali.
«Per l'occasione voglio sul mio tavolo il mio trionfo di cristallo»,
comandò il doge alla servitù. E così fu fatto.
Immagina, un'enorme tavola piena dei cibi più prelibati e al centro questo straordinario giardino di vetro in miniatura. Il giovane principe, durante la cena, era così attratto da quelle fontane di vetro che non resistette e, appena il doge si distrasse, le toccò, ma poiché era maldestro, ne ruppe subito una.
«Il mio preziosissimo trionfo da tavola!»
strillò il doge.
«Rovinato per sempre dalle tue mani di pasta frolla, fuori di qui! Non farti più vedere!»
«Oh, papà, ti prego, perdonalo!»
lo supplicò la figlia disperata, gettandosi ai suoi piedi.
«Dagli un'altra possibilità! Ti assicuro che la prossima volta non toccherà niente!»
Il doge, che voleva molto bene alla figlia, incollò personalmente i pezzettini di vetro rotto e rimise insieme il trionfo, un po' malconcio, stabilendo una nuova cena per la sera successiva. E quando il principe maldestro tornò a sedersi al tavolo imbandito, tutti gli sguardi erano minacciosamente puntati su di lui. Per tutta la sera il giovane principe si sforzò di tenere le mani accanto al piatto per non toccare nulla di quel giardino di vetro così fragile. E ancora la voglia era tale che sudava per lo sforzo, finché, all'improvviso,
«Ecciu!»
un suo enorme starnuto fece volare via le piccole composizioni di vetro che si infransero sul pavimento.
«No, il mio preziosissimo trionfo!»
strillò il doge.
«Rovinato per sempre dal tuo abominevole starnuto, fuori di qui! Non farti più vedere!»
«Oh, papà, ti prego, perdonalo!»
lo supplicò la figlia disperata, gettandosi ai suoi piedi.
«Dagli un'altra possibilità. Ti assicuro che la prossima volta non starnutirà!»
Il doge allora incollò con grande pazienza tutti i pezzetti di vetro rotto e rimise insieme il trionfo, ancora un po' più malconcio, stabilendo una nuova cena per la sera successiva. E quando il principe maldestro tornò a sedersi al grande tavolo imbandito, tutti gli sguardi erano ancora più minacciosamente puntati su di lui. Per tutta la sera il principe si sforzò di tenere le mani accanto al piatto per non toccare nulla di quel fragile giardino di vetro, e al naso aveva una molletta. Una molletta molto principesca. Andò tutto bene, finché, finita la cena, finalmente si rilassò, fece per alzarsi, ma si impigliò con la spada nella tovaglia e la trascinò con sé. Caddero a terra tutti i piatti, i bicchieri, le posate, il cibo rimasto, ma soprattutto rovinò a terra il prezioso trionfo del doge, che si frantumò in mille inutili pezzettini di vetro.
«No, il mio preziosissimo trionfo!»
strillò il doge, che infuriato sempre di più cacciò il principe per la terza volta. Rimasi in silenzio.
«E poi?»
chiese Emanuele. Intorno a noi si erano raccolti tutti i suoi compagni di classe insieme alla maestra.
«Tu a questo punto, se fossi stato al suo posto, cosa avresti fatto?» chiesi. «Devi usare la fantasia.
Per scusarmi con il doge gli avrei regalato un capolavoro di vetro ancora più bello»,
disse Emanuele senza esitazione.
«Potrei farlo. In fondo in questa storia sarei un principe, giusto?»
«Giusto.
Ma, ad esempio, che cosa gli avresti regalato?»
«Ad esempio, il preziosissimo enorme lampadario che c'è nell'altra sala!»
esclamò Emanuele.
«Sì, quello che ha vinto quel premio così importante!»
«Oppure la copa Barovier di vetro azzurro con la fonte della giovinezza!»
disse un altro bambino.
Oppure quell'altra coppa con lo stelo a spirale,
disse una bambina.
Delicatissima, molto fashion.
Le murrine,
disse un'altra bambina.
Deliziose.
Il polipo di vetro. Le pistole di vetro.
Il calice a forma di fiore.
Ora però, bambini, dobbiamo andare,
disse la maestra, mostrando a tutti l'orologio.
Si è fatto troppo tardi per noi, dobbiamo rientrare a scuola. Salutate il signore.
E mentre i bambini se ne andavano, qualcuno ogni tanto ancora si girava e mi urlava.
Il calice con le occhette! Il collo di vetro! Il pesce di vetro! Il rospo di vetro! L'uovo di vetro con le zampe da pulcino che spuntano fuori!
E io, mentre li salutavo agitando il taccuino, pensai che il vetro, in fondo, ha la stessa stupenda qualità dei bambini. È generoso, perché essendo trasparente, si fa attraversare volentieri dalla luce. Così, quell'energia di vita può arrivare al nostro mondo e riempirlo di colore. Per guidarci verso territori sempre più fantastici e inesplorati.